3 minuti dopo le 3 del pomeriggio, buon pomeriggio, ben ritrovati, siamo in passaggi, buon lunedì, io sono Elisa Manca, anche oggi tante voci passano a trovarci. Purtroppo è anche il momento questo nel quale, l'avete sentito proprio un attimo fa dall'informazione, salutiamo e ringraziamo per quanto ci hanno dato, in questo caso un artista, un musicista, Jimmy Cliff. Purtroppo l'elenco degli grandi artisti tra cinema e musica che quest'anno ci ha lasciati si allunga ancora un po' ed è un 2025 molto pesante dal punto di vista delle cronache. È morto Jimmy Cliff, come vi diceva un attimo fa Paola Corrent, è stata la moglie a comunicarlo, a seguito di una polmonite ha avuto complicazioni. Sono naturalmente già fioriti in rete gli omaggi, i saluti per questo grande esponente del reggae giamaicano. 81 anni, stella della musica fin dagli anni 60, ha contribuito e tanto a diffondere la Giamaica in tutto il mondo come Wonderful World, Beautiful People, You Can Get It If You Really Want, naturalmente, e poi anche un film degli anni 70 che aveva fatto conoscere il reggae, la cultura rasta, la cultura giamaicana a livello internazionale. Il titolo internazionale era The Harder They Come e lì era stato anche protagonista. Vabbè, non facciamo tutto l'elencone musicale, ma sicuramente oggi ancora di più è il giorno giusto per ascoltare Jimmy Cliff, che appunto ci lascia oggi come comunicato dalla moglie. La leggenda della musica giamaicana muore per polmonite a 81 anni, lo ha comunicato la famiglia.
And east and west, so you better look your best, man.
E così Jimmy Cliff ci lascia, 81 anni, dicevamo. Qualcuno mi ha scritto, ci ha scritto, perché lo 076-321-1113 scrive a tutta Rete 1, si avvisa prima di dare certe notizie che sono un brutto colpo al cuore, ne ha parlato poco fa anche la nostra informazione, sicuramente sentirete ancora parlare oggi, giustamente anche nei prossimi giorni, di Jimmy Cliff. Ciao Alessandro Bertoglio.
Ciao Elisa Manca, ciao a chi ci ascolta, il più rocchettaro degli uomini del reggae, Jimmy Cliff.
Forse era anche un po' fatti suoi rispetto a un certo movimento.
Faceva parte del gruppetto degli amichetti di Marley e parenti.
Tra l'altro stavo notando, mi sembrava un anno un po' carico, no, di grandi scomparse, perché sabato mattina ero qui a fare compagnia agli ascoltatori all'interno della nostra Alba Chiara ed era nella notte arrivata la notizia di Ornella Vanoni, qualche giorno prima la notizia della scomparsa delle gemelle Kessler, ero qui sabato precedente, 8 di novembre, quando è scomparso Peppe Vessicchio.
Ne ho uno anch'io, se vuoi, anche questo oggi.
Certo, per quanto riguarda il cinema, oggi ci lascia un altro grande.
Sì, Udo Kier, anche lui aveva 81 anni. Lui è noto per essere uno dei grandi caratteristi soprattutto del cinema horror, perché negli anni 70 ha interpretato diverse pellicole a tema e poi dopo ha fatto anche molto altro, ad esempio ha lavorato tantissimo con Lars von Trier. Lui ha cominciato grazie a Rainer Werner Fassbinder, del quale era anche il compagno di vita, e poi dopo noi lo ricordiamo ad esempio a Locarno l'ultima volta che è stato qua nel 2022 per un film molto bello, Il mio vicino Adolf, la storia di quest'uomo che è convinto che il suo vicino di casa sia Adolf Hitler.
Senti, anche questi sono saluti giustissimi, sì. Li mettiamo insieme idealmente purtroppo a quelli con tantissimi grandi del cinema e non solo dello spettacolo, dicevamo Diane Keaton, Robert Redford, eccetera eccetera. È sempre commovente, bello quando durante la notte degli Oscar vengono salutati tutti i grandi dello spettacolo, naturalmente privilegiando quelli del cinema, ci immaginiamo.
Poi aumentano sempre di più perché la popolazione invecchia e anche quella degli attori e dei professionisti del cinema, per cui diventa sempre un pochino più lunga quella clip, purtroppo.
Allora, tra pochissimo in realtà noi parliamo di attualità, di eventi locali, di cinema che dalla Svizzera italiana si ramifica attraverso i giovani, per fortuna ci fa assaporare un po' di futuro, visto che l'abbiamo fatta un po' lunga salutando Jimmy Cliff e naturalmente chi altro ci ha lasciato quest'oggi. Sorrenti, poi facciamo un po' di bilancio di Castellinari.
Perfetto.
Come due stelle, no, silenziosamente insieme.
sabato sono stati assegnati i premi della 38esima edizione di Castellinaria, il Festival del Cinema Giovane. Ieri ufficialmente la chiusura, tanta gente, tanti personaggi che sono stati rievocati, hanno trovato nuovo colore attraverso la vivacità dei giovani.
E tanti bei film.
Questa è una cosa molto buona per un festival di film, Alessandro.
Direi di sì. Tra l'altro, curiosità, due premi. Uno l'ha vinto Frida e uno Frieda.
Quindi
per
tu dici,
cui,
era,
insomma,
destino.
Era destino. Allora, il Castello d'Oro, che è quello del concorso Kids, lo ha vinto Hola Frida, che è un divertentissimo cartone animato su Frida Kahlo, giovane, bambina. È veramente una sorpresa e è piaciuto molto al pubblico ma anche alla giuria. Mentre il premio Tre Castelli, che è quello della giuria un pochino più grande, per il film svizzero Fridas Fall, che abbiamo già visto a Soletta l'anno scorso, è un film molto interessante, un film storico ambientato nel 1904, la storia di una sarta che uccide il figlio e da lì comincia un processo non soltanto alle intenzioni ma anche alle situazioni, fino a che punto, insomma, i diritti delle donne, la politica c'entrano all'interno di questo universo. Mentre poi alcuni premi importanti l'ha vinti Samia, film che racconta la storia di una ragazza che vive a Mogadiscio in Somalia e anche lei non ha una vita semplicissima, perché ovviamente essere una donna, essere giovane in un luogo dove, insomma, la libertà sappiamo è ancora più che altro un'ipotesi, rende un po' più complicato il tutto. Noi ovviamente abbiamo chiesto un paio di commenti sia al direttore artistico Giancarlo Zappoli a conclusione di questa 38esima edizione che alla presidente, ma cominciamo direi con Giancarlo Zappoli.
Sul versante scolastico più che contenti, 2000 iscrizioni ai decentramenti, perché come si sa, ma è bene ricordarlo, noi non è che vogliamo che tutti arrivino nelle sedi ufficiali, forum e mercato coperto, ma andiamo nelle valli dove c'è un cinema, dove c'è una sala per proporre i film. Sul versante pubblico preserale e serale direi che ho avuto le sorprese, perché tendenzialmente hai quei giorni in cui sai, speri che vengano, ma poi dici no, in quel giorno c'è un cedimento, magari vengono meno. Abbiamo fatto due sold out subito il primo giorno con Pelù e col film di Salvatores, Napoli New York. Abbiamo avuto pubblico numerosissimo sia a Jokers sia, ce l'aspettavamo un po', a Sidereise School of Life con la presenza di Covoni, ma poi l'abbiamo avuti anche in altre proiezioni dove, tipo Penguin Lessons, che è il film tra virgolette più leggero, anche se non manca purtroppo di realtà, perché inserisce la leggerezza nel discorso purtroppo del colpo di stato militare in Argentina, c'era la sala praticamente piena e non era uno dei giorni di punta. Per cui, attenzione, dice sì, piena, ma poi gli è piaciuto. Ecco, sì, nel senso che i voti che poi riportiamo, perché noi abbiamo un premio del pubblico che ci fa anche da sensore, se trovassimo una sfilza di no, la gente c'era ma poi non ha apprezzato. E invece mediamente quando va malissimo abbiamo 7 no, ecco. Ma su contro 60 sì, metti di voto. Poi presenti sono molti di più, molti non votano.
I più piccoli hanno riscoperto Frida Kahlo?
I più piccoli hanno riscoperto Frida Kahlo, hanno scoperto soprattutto i giurati che hanno visto e che hanno fatto quel bellissimo lavoro che non è sempre detto che dei 14enni riescano a fare, cioè di mettersi nei panni di qualcuno più piccolo di loro quando erano bambini e di dirsi questo film di animazione su una Frida Kahlo infante e preadolescente mi avrebbe detto qualcosa, magari mi dice già qualcosa anche adesso, ma in quell'età, e l'hanno premiato.
Ecco dunque le parole di Giancarlo Zappoli
in qualità di direttore artistico, ci ha dato proprio una valutazione appunto sul valore artistico di questa edizione. Poi per quello che riguarda invece Castellinaria in sé come struttura e come tutto, ho chiesto un commento anche alla presidente Flavia Marone, perché l'anno prossimo il lavoro sarà più o meno doppio, ma sentiamo che cosa risponde.
Beh sì, penso che quest'anno l'edizione sia andata molto bene, e che forse più di ogni anno è stato un festival veramente a 360 gradi, un po' per le tematiche che sono state presentate, ma anche perché è stato vissuto nella sua pienezza. Questo vuol dire che cosa? Vuol dire che oltre alla partecipazione alle proiezioni, le persone sono venute qua nel foyer anche nei momenti tranquilli per prendersi qualcosa, per mangiare qualche cosa, e questo era uno dei nostri obiettivi già negli anni passati, fare in modo che durante questa settimana di festival qui al Mercato Coperto le persone potessero trovare un luogo dove trovarsi, dove incontrarsi, dove poter chiacchierare, e questo è ben riuscito. E poi a 360 gradi, perché quest'anno abbiamo presentato un programma di eventi collaterali nell'ambito dell'industry, che praticamente presentava una decina di appuntamenti giornalieri, ce n'erano, a volte ce n'erano anche due o tre giornalieri, e che hanno spaziato tra gli atelier per i ragazzi, coinvolgendoli in quello che erano i mestieri del cinema, e c'è stata una bellissima partecipazione. E poi anche perché in questo ciclo di appuntamenti ci sono state delle conferenze e degli incontri tra esperti del mondo della produzione cinematografica, che provenivano dalla Svizzera e provenivano anche da altri paesi europei, e sono stati dei momenti di incontro, di scambio, per trovare delle sinergie e capire un po' le esperienze comuni vissute nell'ambito della produzione per ragazzi e dei festival che fanno del cinema per ragazzi. E quindi ecco, sì, ci stiamo organizzando, non è sempre semplice, ma il mio obiettivo è comunque quello di poter dare una struttura e nello stesso tempo continuare ad avere un rinnovamento anche all'interno del team, perché in ogni caso, come ho detto già in conferenza stampa, questo è un festival per giovani, ma anche fatto da giovani. Quindi quando arrivano dei collaboratori nuovi, giovani, hanno comunque una nuova energia, danno nuovi input, nuove esperienze, hanno un background un po' differenziato, e tutto questo fa sì che dà un valore aggiunto al festival.
E quindi giovani partecipi, non solo seduti e spettatori di Castellinari, Alessandro.
Esatto, adesso una canzone e poi una piccola sorpresa, perché sabato il grande ospite era Maurizio Nichetti e ci abbiamo chiacchierato un attimo.
Ma prima su Rete 1 abbiamo i Kin.
I'm getting
Somewhere Only We Know, siete all'ascolto di Rete 1. Stiamo con Alessandro Bertoglio facendo un po' un bilancio di Castellinaria. Quest'anno, Alessandro, c'era un ospite che si è sempre dedicato ad avere un occhio speciale ai ragazzi. Era un ospite atteso. È un ospite che, per fortuna, negli ultimi anni è stato anche giustamente un po', non voglio dire riscoperto, perché non è mai andato via dallo scenario, però non è neanche uno di quelli che sbraita per stare davanti.
Ma guarda, stiamo parlando ovviamente di Maurizio Nichetti, che è stato premiato con il Castello d'Onore sabato sera. È stato presentato un documentario che racconta la sua carriera, Nichetti quante storie, e poi il suo nuovo film Amiche Mai, molto carino. Lui è sempre stato veramente un personaggio avanti. Lui ha cominciato a lavorare nello studio di Bruno Bozzetto quando era ragazzo, appena finita la scuola. Lui è un architetto e però aveva la passione del disegno, dell'animazione, ha fatto il regista, ha fatto l'attore, è sempre stato un passo avanti rispetto a tutti gli altri. Lui, con un po' di dolore, ricorda di aver presentato la storia di Volere Volare 8 anni prima che uscisse Chi è incastrato Roger Rabbit. Sì. E soltanto quando è uscito e ha avuto successo quel film si sono ricordati che Nichetti lo aveva presentato. Quindi, insomma,
non un anno prima.
Cioè. No, 8. E quindi è una vita un po' così. E lui, tra l'altro, sono parecchi anni che non faceva più un film, perché nel frattempo si è dedicato a insegnare ai giovani. Da qui appunto quello che tu dicevi. Lui insegna a Milano, gestisce una scuola, insomma ne fa di lavoro per i giovani, e nel frattempo comunque coltiva anche il suo piacere di fare cinema, che ha ritrovato dopo più di 20 anni per realizzare questo nuovo film.
Allora, siccome appunto l'hai intervistato e ci sono anche delle chicche all'interno, lasciamo la parola a Maurizio Nichetti e a te, Alessandro, naturalmente, che l'hai sentito per noi.
Amiche Mai arriva 23-24 anni dopo Honolulu Baby. Come mai ci sono stati questi 23-24 anni e perché ha deciso di resettare?
Allora, non è che mi sono accorto che sono passati così tanti anni, perché dopo i 50, non so com'è, ma i 20-25 anni volano, cioè sembra che siano passati 2 anni, in realtà ne sono passati 25, mi sono stupito anch'io. Però non sentivo la mancanza di fare cinema, perché per una serie di motivi storici, personali, di famiglia, di tecnologia, motivi diversi, diversissimi tra loro, io nel 2000 il cinema che stava venendo col digitale, con gli effetti speciali, che era un cinema che io aspettavo da tempo, perché, come dire, io gli effetti speciali li facevo in maniera analogica, mi divertiva quel tipo di cinema, ma quando l'hanno potuto fare tutti ed è diventato praticamente l'80% della produzione cinematografica, a me un po' è scappata la voglia di farli, perché toglievano quell'artigianalità, quella creatività che mi faceva sentire un po' originale, non so, diciamo. E allora, nel momento in cui per fare un effetto speciale si schiacciava il bottone di un software, io mi sono appassionato ad altre cose. Ho diretto dei festival di cinema documentario a Trento per 6 anni, ho fatto scuola, sono 14 anni che dirigo la sede di Milano del Centro Sperimentale, insegno lo IULM. Adesso ho da 6 anni un festival di documentari a Milano, Visioni dal Mondo. Per cui, come dire, io sono sempre rimasto nel mondo del cinema, non più come regista in attività, ma come spettatore curioso, a quel punto però di cinema che io non facevo, perché i miei film ritenevo si fossero scontrati con una rivoluzione tecnologica complessa da gestire. E quando nel 2019 Angela Finocchiaro, io l'ho conosciuta perché era venuta a iscriversi alla scuola di Mimo che avevo fondato nel 74, per cui lei era una ragazzina, io ero poco più grande di lei, e nel 2019 mi ha detto: ma perché non facciamo ancora un film insieme? Cioè, così un po' come battuta, un po' come provocazione. E io, invece che far finta di non sentire, ho detto: beh, proviamo. E siamo partiti da un soggetto che doveva essere facile da fare e a basso costo, un road movie con 2 donne in auto in giro per l'Europa. Così nasce Amiche Mai, un film che doveva essere piccolo e poco costoso. E poi in realtà è successa la pandemia, è scoppiata la guerra, non abbiamo più potuto andare nei paesi dell'est. Insomma, sono cambiate tante cose, le emergenze climatiche, le inondazioni. E a me piaceva, man mano che arrivavano gli inconvenienti, mi piaceva farli entrare nel film. Adesso non voglio spoilerare troppo la storia, ma il concetto è che questa storia di due donne sessantenni che viaggiano attraverso l'Europa in auto si è arricchita di tutto quello che è successo negli ultimi 5 anni. Ecco, per cui, come diceva Fellini, i film non vengono mai come vuole il regista, vengono sempre come vogliono loro, perché poi i mille contrattempi che accadono in fase di lavorazione obbligano il regista a adattarsi alla situazione.
Milano ha perso una delle sue icone, Ornella Vanoni. Lei ha un ricordo legato a questa signora meravigliosa?
Ah, sì, perché io ci siamo incrociati, io sono stato ospite di una sua trasmissione televisiva, lei è stata ospite di convention che io organizzavo in un certo periodo della mia vita in tutta Europa e avevo bisogno di ospiti che venissero a fare le serate, per cui ci siamo cercati, no? Quando lei faceva uno spettacolo mi cercava, quando io facevo una cosa in cui potevo invitarla, la invitavo e ogni tanto ci incrociavamo al Teatro Franco Parenti a Milano, perché tutti e due frequentavamo questo teatro da spettatori e c'era sempre molta simpatia. Poi lei è una che era molto estroversa, molto affettuosa nel rapporto anche con i colleghi, almeno per quello che conosco io. Noi non eravamo cantanti, io non ero un cantante, per cui non eravamo in concorrenza. Però è una che ha fatto un film, per esempio, I Viaggiatori della Sera con Tognazzi, con grande ironia, già parlando di morte, già parlando di vecchiaia, ma erano 30 anni fa, per cui insomma è una donna che è sopravvissuta anche alle sue paure della vecchiaia, ecco, per cui penso che abbia avuto dalla vita tutto e di più. Insomma, era con Fazio ancora 2 settimane fa a prendersi in giro, no?
Eh sì, una che mordeva la vita, Alessandro.
Assolutamente, un saluto anche a Ornella Vanoni.
Allora, grazie Alessandro Bertoglio di tutto questo racconto, resoconto di questa bella, frizzante edizione di Castellinaria. L'ultima intervista era quella a Maurizio Nichetti.
E a giovedì.
Ci risentiamo giovedì con le uscite, grazie.
Ciao!
La solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare. Guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per sapere se domani si vive o si muore. E un bel giorno dire basta e andare via. Ciao. Sognando. E poi mille strade, grigie come il fumo, in un mondo di luci, sentirsi nessuno, saltare 100 anni in un giorno solo. Dai carri nei campi, agli aerei nel cielo, e non capirci niente, aver voglia di tornare da te. Ciao amore, ciao amore, ciao. Saper fare niente in un mondo
sa tutto e non avere un soldo nemmeno per tornare. Ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao.
Le novità per chi è in viaggio? In Ticino, forti rallentamenti vengono annunciati su più tratti nella cantonale da Gravesano a Serocca d'Agno. In Romandia, code e ritardi di 40 minuti circa a causa di un incidente sulla A1 tra Roll e Glong in direzione di Ginevra.
Igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña. Baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso. Solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca. Solo uno fuera.
La Flaca Jarabe de Palo su Rete 1. Allora, tema molto importante. Dal 26 al 28 di novembre a Lugano il congresso svizzero di chirurgia della mano e degli ergoterapisti. Un numero importante, 700, anzi oltre 700 addetti al lavoro saranno presenti al sud delle Alpi. Il tutto si svolgerà tra l'asilo Ciani, mercoledì ci sarà il pre-congresso, e il Palazzo dei Congressi, giustamente tra giovedì e venerdì. Ce ne parla il dottor Ivan Tami, presidente della Società Svizzera di Chirurgia della Mano e direttore del congresso. Buon pomeriggio, benvenuto, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, questo congresso abbiamo detto è annuale della Società Svizzera di Chirurgia della Mano ed è la seconda volta che si arriva a Lugano per parlare dei temi che verranno affrontati. Naturalmente ne parliamo tra un attimo dei vari temi, ma sottolineiamo prima l'importanza per il territorio, quello del sud delle Alpi, che abbiamo detto ha questa vocazione anche al turismo congressuale, e questi oltre 700 addetti sicuramente lo confermano, dottore.
Certamente, come presidente nazionale ho voluto riportare dopo 20 anni il nostro congresso in Ticino ed è per me un orgoglio. L'ho fortemente voluto anche per promuovere, come lei ben dice, il concetto di turismo congressuale in Ticino in oltre 2 anni di fila, una situazione più unica che rara perché è mai accaduta. La nostra realtà congressuale penso sia molto apprezzata anche oltre Alpe, sicuramente. Il fatto di trovarsi sulle sponde del lago di Lugano è un valore aggiunto che fa piacere a tutti, e in più mi sembra che farà anche bel tempo, quindi facciamo l'unplan.
Sarebbe una perfetta cartolina e un bel ricordo. È questo anche il 10° anniversario del titolo di specializzazione in chirurgia della mano in Svizzera. A modo suo anche questo è un traguardo importante.
Festeggiamo i 10 anni del nostro titolo di specializzazione, che ci ha resi nel nostro campo d'attività autonomi e indipendenti dalle altre discipline come l'ortopedia, la chirurgia plastica e quella generale. Facciamo comunque pur sempre parte della nostra società mantello, la Swiss College of Surgeons, del quale comitato entrerò a far parte l'anno prossimo e potrò continuare a difendere gli interessi di categoria.
Al congresso, dottor Tami, si incontreranno gli specialisti della chirurgia della mano e della riabilitazione della mano, e provengono da tutta la Svizzera. Se io mi metto dalle parti dei pazienti, naturalmente vorrei capire quali sono i vantaggi di questa sinergia per i pazienti e per la presa a carico di questi diversi disturbi che sono legati alla mano.
Allora, i vantaggi sono molteplici. Molteplici sono le sinergie tra chirurghi della mano ed ergoterapisti. Che è il motivo per cui organizziamo assieme il congresso nazionale. Lavoriamo spesso assieme e nei centri specialistici di riferimento troviamo medici e terapisti sotto lo stesso tetto, e questo è indubbiamente un valore aggiunto nella cura efficace, mirata e di qualità dei nostri pazienti. Mi permette il gioco di parole che possano così toccare con mano il lavoro sinergico tra il chirurgo e il terapista.
Gioco di parole più che concesso. Torniamo da lei tra un attimo per parlare di questo congresso annuale, ma anche perché lei deve sapere, ma immagino lo sappia già, che tutte le volte che si parla di sanità a Rete 1 arrivano messaggi allo 076-321-1113 che hanno a che fare anche con i costi della salute, quindi mi piacerebbe rivolgerle ancora almeno una domanda su questo e poi ne abbiamo delle altre. Stia con noi, abbiamo Lucio Corsi.
Luna bianca che ci fai nell'oscurità, nel nostro mondo sei più di una star. Prendi il primo volo che ti porta in città, andiamo a cena e poi balliamo il tip tap. Certe volte dividere un dolore in due è meglio che stare da soli in pace. Poi tra poco inizia a nevicare. Anche il gatto solitario come noi ha messo un osso dove dorme il cane. È la notte di Natale. parcheggio del pub. Prendi una nuvola, ti serve un foulard. Ogni volta il cuore mi si rompe in due, quando torno a casa e trovo tutto uguale, tranne mamma e babbo che continuano a invecchiare. Il tempo è un treno perso nei pensieri suoi, ma stasera ha detto che può rallentare. E tu sei quel sassolino nel buio infinito che io continuavo a cercare. L'amore non lo capivo, ma poi all'improvviso lei mi è venuta a trovare. Nella notte di Natale, hanno messo il sale sulle strade per non far cadere in terra le signore. A Natale non si muore, poi fanno pranzare in ospedale chi non riesce a digerire il panettone. A Natale non si muore, tu sei quel sassolino nel buio infinito che io continuavo a cercare. L'amore non lo capivo, ma poi all'improvviso lei mi è venuta a trovare. Mi sembra uno spot, la luna che balla il rock, col dito fa l'autostop.
Notte di Natale per Lucio Corsi qui su Rete 1. Vi stavamo raccontando del congresso annuale della Società Svizzera di Chirurgia della Mano. Sarà a Lugano il 27 e 28 novembre. Il titolo è Tendere la mano, guarire il sistema. Stavamo raccontando di quanto sia un privilegio e anche un segno dell'importanza del territorio sud delle Alpi nell'attirare il turismo congressuale. Privilegio avere oltre 700 addetti ai lavori da tutta la Svizzera e non solo. Abbiamo detto anche del decimo anniversario del titolo di specializzazione in chirurgia della mano e stavamo parlando di che cosa significa per il paziente l'avere questa sinergia tra professionisti. Ci sta raccontando il dottor Ivan Tami, che è presidente della Società Svizzera di Chirurgia della Mano e direttore del congresso. Dottor Tami, quest'anno il paese ospite è la Spagna. Questo è un modo, immaginiamo, per permettere un confronto tra specialisti e chirurghi che operano in contesti diversi. Parlarsi in presenza, anche se ormai con tutte le varie tecnologie si può farlo in ogni momento, ecco, parlarsi in presenza probabilmente è sempre lo scambio più fruttuoso.
Esatto, saranno ospiti i colleghi della Società Spagnola di Chirurgia e di Riabilitazione della Mano, con cui condivideremo i temi delle diverse sessioni per beneficiare vicendevolmente delle nostre esperienze durante l'attività quotidiana. E penso che anche se oggi abbiamo i mezzi tecnici per trovarci in rete, online, il fatto di incontrarsi di persona è un valore aggiunto impagabile. Quindi ci saranno anche dei momenti di convivialità che servono a rinforzare i legami umani e professionali.
Un tema di cui non si può non parlare, ma anche voi non vi dimenticherete di farlo, che si sia insomma coinvolti in questa tematica specifica, la chirurgia della mano, la riabilitazione o meno, è il costo della salute. Quindi anche voi parlerete di politica sanitaria, di tariffe mediche, di costi generali, dottore?
Esatto, parleremo anche di costi della salute in un simposio dedicato. Sarà presente la signora Yvonne Gili, presidente della FMH, che è la società mantello che contempla tutti i medici svizzeri, con altri relatori di spicco del mondo della sanità nazionale. Siamo molto sensibili al problema perché siamo anche noi cittadini e pazienti, ma anche medici coscienziosi e responsabili. Quindi il problema dei costi è sicuramente un problema che ci tocca direttamente.
Stavo leggendo alcune cifre. Voi rifletterete anche sul fatto che la chirurgia della mano è una disciplina medica molto complessa e tuttavia a volte i giovani intervistati in un secondo momento della loro vita ad oggi dicono non studieremo più medicina. A questo punto le chiedo come vi state interrogando, perché lo stanno facendo tutte le categorie professionali, sulla l'intelligenza artificiale, le AI, cosa come medici specialisti, come pensate si possa utilizzare l'intelligenza con il vostro mestiere?
L'intelligenza artificiale sta certamente influenzando anche il campo della chirurgia della mano e la sua gestione a diversi livelli. Offre per esempio strumenti per una diagnostica più rapida e precisa, facilita la pianificazione chirurgica grazie ai modelli 3D che permettono di programmare gli interventi nel dettaglio, ridurre così le complicazioni, velocizzare le procedure, garantire risultati funzionali migliori e direi anche a minor costo. La chirurgia robotica e la chirurgia assistita con il robot riguarda principalmente, almeno per ora, l'ambito microchirurgico, in particolare le suture dei nervi, dei vasi sanguigni, che grazie al supporto del computer e del robot possono essere eseguite in modo più rapido e accurato. E per terminare, l'intelligenza artificiale rappresenta inoltre un valido aiuto anche nel percorso riabilitativo, con dispositivi in grado di assistere e stimolare il paziente nella fase post-chirurgica. E infine riveste un ruolo importante e fondamentale anche nella ricerca e nell'analisi dei dati, per esempio per valutare l'efficacia di un trattamento sia conservativo che chirurgico. È fondamentale poter studiarne i risultati nel medio e lungo periodo e l'intelligenza artificiale rende questo processo e affidabile.
Dottor Tami, in conclusione, se vuole le faccio fare un appello, perché abbiamo detto che la chirurgia della mano è una disciplina medica molto complessa, ma diciamo così, i giovani forse in questo momento storico non si sentono così incoraggiati a sceglierla. Come mai secondo lei è la professione da scegliere nella chirurgia?
Allora, prima di essere chirurgo della mano devi voler fare il chirurgo, prima di voler fare il chirurgo devi essere medico, e questa è una passione che nasce anche molto dal cuore, qualcosa che uno deve sentire dentro, come in tutte le professioni, piena di sacrifici, impegno, costanza, lavoro. La formazione dura 10, 15, 20 anni direi, non si è mai terminato di aggiornarsi, però parla con un chirurgo della mano, è da più di 25 anni che faccio questo lavoro, sono il presidente della società nazionale. Non cambierei il mio lavoro per nulla al mondo.
Mi sembra insomma il messaggio più netto e comprensibile. Dottor Yvan Tami, presidente della Società Svizzera di Chirurgia della Mano, direttore del congresso che sarà dal 26 al 28 di novembre, il congresso svizzero di chirurgia della mano e degli ergoterapisti. Abbiamo detto oltre 700 addetti ai lavori saranno a sud delle Alpi per parlare di qualcosa che ci riguarda tutti, la salute delle nostre mani. Grazie per averci voluto introdurre e rendere anche questi temi, che possono sembrare appunto solo per gli addetti ai lavori, un po' più comprensibili per tutti. Le auguriamo buon lavoro e buona giornata.
Grazie mille, buona giornata, grazie.
Passaggi.